Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. Benvenuti a questa nuovissima puntata di Rock Ritual da Fuori Aula Network. Per voi come sempre Giorgio Fedrigo
ed Elisa Gasparoni.
Questa puntata facciamo un bel viaggetto, direi, andiamo addirittura dall'altra parte del mondo.
Addirittura, sì.
Infatti il gruppo di cui parliamo si è formato a Sydney nel 73. Di chi parliamo?
E secondo voi?
Dei grandiosi AC/DC.
Guarda, siamo veramente emozionate questa volta di parlare di questo grandissimo gruppo. Veramente è da una settimana che ci stiamo veramente stiamo studiando questo gruppo in una maniera veramente difficile, perché sono difficili anche da spiegare.
Sì, c'è molto da dire, però direi che ci siamo agghindate a tema, infatti indossiamo entrambe, voi non lo vedete, ma stiamo indossando entrambe una maglietta degli AC/DC.
E io anche la cintura.
E lei anche la cintura, invidiatela. Ebbene, dunque, questo gruppo abbiamo detto si è formato nel 73 e suonano, il loro suono è un hard rock influenzato però, come sempre, come gli altri gruppi di cui abbiamo già parlato, da blues e rock and roll. La loro formula di hard rock è particolare perché mescola insieme due stili piuttosto diversi, come sono quelli di altri due grandissimi gruppi, uno dei quali l'abbiamo già visto, e sono i Rolling Stones e i Led Zeppelin.
Sì, ma diciamo che non andiamo poi così tanto distante. Infatti, per quanto riguarda i due fratelli fondatori della band, Angus e Malcolm Young, furono appunto di origine scozzese, però...
Sì, quindi la band si è formata molto lontana da noi, sì. Però in realtà sono abbastanza vicini, ecco.
Sì, però appunto si trasferirono in Australia e per motivi economici, insomma, diciamo una causa anche abbastanza vicina ai giorni nostri, se ci pensiamo.
Sì, d'altra parte la storia tende a ripetersi.
Infatti questo avvenne negli anni 50. E questi due ragazzi presto però abbandonarono gli studi, la scuola, e si adoperarono a lavorare ben presto da giovani. Infatti Angus Young diventò un disegnatore per una rivista. E attenzione, Malcolm
attenzione,
Young
signore.
Fu un operaio in una fabbrica di reggiseni, quindi insomma anche una cosa abbastanza...
Un po' particolare, dai.
Sì. E nel 73 appunto questi due giovani fondarono gli AC/DC. E questo nome fu scelto dalla sorella Christine. E questa band era formata da...
Oltre che dai fratelli Young, anche ricordiamo dal cantante Dave Evans, dal bassista Larry Van Crit e dal batterista Colin Burgess, come prima formazione, la prima formazione. E il nome sì, ha una storia particolare che più avanti vi racconteremo.
Assolutamente.
Per ora vi diciamo che la sorella Christine lo lesse questa sigla su un elettrodomestico.
Sì,
ma non solo la sorella partecipò alla nascita, al successo di questa band. Partecipò anche il fratello dei fratelli Young, George, però lui in modo diverso, nel senso che più avanti nel corso della loro carriera, del loro successo, divenne uno dei loro manager.
Sì, come abbiamo visto anche in alcune puntate precedenti, insomma i fratelli, anche se magari non suonano all'interno della band, sono
comunque
dei componenti.
Fanno la loro parte e danno il loro sostegno anche.
Sì, e ora... come introduzione, diciamo, per caricarvi già fin dall'inizio, infatti noi siamo già pronte ad aprire la porta, a ballare
sì. Però ricordiamo prima un'altra canzone, dai, che è l'unico singolo che Dave Evans pubblicò con questa band,
sì.
Che si chiama Can I Sit Next to Your Girl, che fece un po' scandalo, insomma, per questa cosa, insomma, sedersi di fianco alla ragazza di un altro, va bene. E sì, appunto lui pubblicò solo questo con gli AC/DC.
Una collaborazione breve ma molto incisiva.
Il singolo fu pubblicato solo sul territorio australiano. Ma adesso, come vi stavo annunciando,
ascoltiamo TNT.
E allora scatenatevi
a suon di dinamite.
E abbiamo sentito questo primo esplosivo pezzo della band AC/DC. E torniamo un attimo su quello che è stato il primo cantante, Dave Evans. Abbiamo detto però che lui con gli AC/DC registrò un solo singolo perché gli altri componenti del gruppo non erano molto soddisfatti dalle sue performance, in quanto lo ritenevano troppo glam.
Insomma, la causa un po' quasi banale,
insomma, loro avevano in mente una certa immagine di rock band,
sì,
ed Evans
non rientrava
ecco, in questi canoni. Quindi iniziarono a cercare un nuovo cantante e frontman, cioè una personalità insomma che sul palco facesse anche un po' di scena. Per caso, per puro caso, trovarono come cantante il famosissimo Bon Scott, anche lui di origine scozzese e che aveva già esperienza nel campo della musica, in particolare della musica rock.
Sì, questo... di Spectors e Valentine's, insomma, dei gruppi già abbastanza importanti, e quindi fu anche un buon caso, diciamo.
Sì, e, dopo un incidente però lui aveva preso una pausa da questo mondo musicale, un incidente in motocicletta, e iniziò a fare l'autista di autobus. Facendo questo lavoro fu chiamato dal management degli AC/DC a guidare il loro bus. E sentendo insomma che il gruppo cercava un nuovo cantante, lui si propose ai provini come candidato e andò bene.
Insomma, fu una fortuna. Cioè, insomma, alla fine tutto sembrò come prima ritorcersi contro, nel senso che fece questo incidente, ma poi alla fine gli giovò, anche perché alla fine se non fosse successo quello che
Se non avesse fatto l'incidente magari non avrebbe mai fatto l'autista e non avrebbe mai incontrato questa grande band. Il provino andò bene, tanto che nel settembre del 1974 divenne il loro cantante ufficiale.
E sempre del 74 fu il loro primo album, appunto registrato con Bon Scott, dal titolo High Voltage. E questo album, attenzione, fu registrato addirittura solamente in 10 giorni, quindi una cosa veramente da record.
Quasi da record. Abbiamo già sentito di gruppi che registravano i loro dischi in pochissimi giorni, ma penso mai meno di 10, se non erro.
E questo album, diciamo che presenta un suono ancora un po' acerbo, però contiene una delle canzoni più famose, più divertenti forse degli AC/DC, è She's Got Balls, che insomma di cui vi parleremo forse, ma assolutamente sì,
più tardi. Restate con noi.
E poi per quanto riguarda invece il secondo album, TNT, emerge appunto il suono più prorompente, più forte appunto della band, e contiene appunto TNT, l'omonima
che abbiamo ascoltato
e ci siamo scatenati insomma eccetera, e anche una delle mie canzoni preferite che purtroppo non possiamo ascoltare, ma ve la faremo,
non possiamo ascoltare qua in radio, ma è sui nostri social, tutto
sui nostri
possibile.
Social veramente seguiteli perché abbiamo tutto, e questa canzone è It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, ecco, quindi una delle mie preferite. E diciamo che a questo punto ci furono due nuovi componenti, il nuovo batterista Phil Rudd e il nuovo bassista Mark Evans. Nel 76 gli AC/DC furono già popolarissimi in Australia, però non in tutto il resto del mondo.
Sì, era ancora solamente un fenomeno nazionale, sì, circoscritto a quello che era il paese in cui vivevano, l'Australia.
Il cambio, appunto il cambiamento principale, si ebbe sempre nel 76, quando firmarono un contratto internazionale e si fecero conoscere anche in Europa.
Sì, già nel 78, quindi solamente due anni dopo, erano ormai un gruppo di culto del panorama rock ed erano diventati famosissimi veramente ovunque. Però dobbiamo passare alle notizie un po' più serie, un po' più tristi.
Sì, anche se
infatti,
lo conoscete tutti purtroppo, però
sì. Il 19 febbraio dell'80, all'apice del successo degli AC/DC, che avevano appena iniziato appunto a farsi conoscere in tutto il mondo, il loro cantante Bon Scott fu trovato morto in una macchina a Londra. La causa del decesso pare essere un eccesso di alcol, però la vicenda non è così chiara, insomma.
Come tutte più o meno le grandi morti di grandi artisti, è sempre difficile stabilire quello che ha portato al decesso.
Lui era in giro con un amico, e erano ubriachi, l'amico dice l'ho lasciato in macchina perché era addormentato, e lì in macchina si è arrestato Bon Scott, purtroppo non si è capito bene appunto perché era da solo, era in questa macchina al freddo e non si sa, però
sì, diciamo che fu un momento molto difficile per la band,
molto difficile da superare, però
sembrava la fine,
sembrava
insomma.
La fine, e sembrava dovesse concludersi nel peggio dei modi.
Ed invece, insomma, vedremo che per fortuna non sarà così. Ascoltiamo questo brano, Hell's Bells.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Hash Bells, la canzone che gli SDC scrissero per ricordare Bon Scott. Infatti, come avete notato all'inizio, le famosissime campane da morto.
Sì, io ho una storiella un po' divertente da raccontare. Era estate, stavo ascoltando la musica. Mentre ascoltavo la musica mi sono addormentata e mi è partita a tutta volume questa canzone. Ho fatto un salto di 3 metri, mai più. Vi avviso, quindi se vi state, se avete sonno e state ascoltando canzoni a caso con il vostro MP3,
attenzione,
evitate Hell's Bells.
Sì, immagino.
Potreste avere un brutto risveglio, ecco.
Come hai avuto,
dicevamo, tutto. Comunque
che allora praticamente fu il primo album con Brian Jones, allora il cantante che è ancora oggi, appunto, è tuttora presente, è tratto appunto da Back in Black. E appunto diciamo che appunto fu un periodo molto difficile per loro, però loro decisero
anche i temi delle canzoni stesse,
sì, lo rispecchiano perfettamente, sì. Infatti, come appunto si può notare, continuano però a suonare gli SDC, perché Bon Scott non avrebbe mai voluto che loro si fermassero, quindi anche un po' in omaggio a lui hanno voluto continuare, e fecero bene, perché sennò non saremmo qui a parlarne.
Sì,
del
una
resto.
Curiosità su questo album uscito nell'80, Back in Black, è che fu registrato alle Bahamas.
Sì, quindi
anche una location suggestiva.
Molto suggestiva. E diciamo, come trovarono Brian Johnson? Ci fu una lunghissima selezione, veramente provarono diversi cantanti, ma trovarono appunto finalmente, dopo varie selezioni, Brian Johnson, che al provino canta Whole Lotta Rosie e un brano di Tina Turner, insomma una cosa un po' particolare, ecco. E con lui appunto incisero Back in Black il 25 luglio dell'80, come abbiamo ricordato prima,
ma non solo, molti altri grandi album di,
sì,
successo fecero con lui,
primo
tanto che
fu,
nonostante il rammarico per la morte di Bon Scott, fu subito accettato ben volentieri dai fan. Con lui, abbiamo detto, appunto, continuarono il successo attraverso tanti altri grandissimi album, e nonostante la caduta che ebbero con Flick of the Switch, un album dell'83 autoprodotto dagli stessi AC/DC, durante le registrazioni del quale ci furono delle discordie col batterista Phil Rudd, che quindi decise di abbandonare il gruppo. Perdonate, ma la primavera si fa sentire anche per me.
Va bene.
Nell'88 invece, con Blow Up Your Video, fecero un album, insomma, migliore del precedente, che risollevò le sorti commerciali di questo gruppo.
Perché appunto dopo quell'altro album appunto non avevano,
sì,
avuto
Flick
molto
of the
successo.
Switch è forse il meno conosciuto e,
sì,
meno,
infatti,
apprezzato di questo gruppo, quindi serviva proprio un qualcosa che li risollevasse un po'. Andando
passiamo
un po' più avanti, passiamo al 97, gli ACD si pubblicarono un altro cofanetto, in questo caso Bonfire, che è dedicato interamente a Bon Scott. Sono 3 CD con le canzoni che fecero, insomma, durante quello che fu il suo periodo con gli ACDC. Un altro bel modo, un altro bel gesto per ricordarlo, ecco.
E poi invece andiamo oltre, passiamo al 2008, esce Black Eyes, un album che fu molto contestato. Io lo apprezzo moltissimo, però molti lo contestarono.
Sì, un po' forse come in generale la band intera, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia.
Sì, purtroppo io...
Io ne ho la maglia.
Io in realtà li amo alla follia, io addirittura pensavo che non ci fossero persone che li odiassero, talmente grande è il mio amore per loro, vabbè. Comunque, gli SDC in questo periodo appunto dissero che alcuni dicono che abbiamo 13 album e che sembrano tutti uguali. Non è vero, abbiamo 14 album che sembrano tutti uguali, insomma. Ecco.
D'altra parte era appena uscito questo album, quindi erano 14, non più 13.
Giustamente. E poi passiamo invece al 2010, proprio i tempi abbastanza recenti. Il 30 maggio esce Iron Man 2, una raccolta con delle canzoni usate per l'omonimo film, che
sì,
molti di voi probabilmente avranno visto.
Fecero da colonna sonora per questo film di eroi, appunto Iron Man, l'omonimo del titolo. E però ci sono stati altri album, per esempio,
sì,
nel 2014.
L'ultimissimo di 2014, Rock or Bust, che ve ne parleremo appunto successivamente, però è un album durante il quale, lancio appunto di questo album, Malcolm Young non si sente molto bene.
si inizia ad avere qualche problemino che dopo vedremo. Comunque adesso ci ascoltiamo la canzone del primo album con Brian Johnson, che gli dà il titolo Back in Black.
E abbiamo ascoltato questo grande successo degli AC/DC, Back in Black. Lo conoscete tutti, insomma, questo brano.
Sì, è famosissimo soprattutto anche per il suo riff iniziale.
Sì, assolutamente. E ora però vogliamo parlarvi di quelle che sono un po' le curiosità che riguardano la band, partendo direttamente dal nome stesso della band.
Ve l'avevamo già annunciato d'altra parte e adesso ve lo spieghiamo.
Appunto, il nome AC/DC sta per Alternate Current e Direct Current, che è appunto un nome che fu letto dalla sorella Christine, sorella di Young, insomma. È il nome che sta a indicare appunto la corrente elettrica ed indica, diciamo, quello effettivamente quello che è veramente lo spirito della band, il sound, il dinamismo che li caratterizza.
Sì, la sorella lo suggerì proprio per questo motivo, perché gli sembrava che questa sigla, corrente alternata, corrente continua, fosse proprio adatta ad indicare quello che era il loro stile, sì, diciamo, musicale, e anche delle esibizioni dal vivo.
Non avrebbe potuto cogliere in maniera più appropriata la band, secondo me. Proprio un nome più azzeccato non poteva trovarlo. In effetti è un nome che poi è famosissimo, anche il logo, eccetera.
Sì, anche
proprio...
il logo, appunto, nel periodo di maggiore espansione mondiale degli AC/DC, era diventato un cult proprio sui berretti, sulle maglie, sulle giacche
sui veri
rocker
addosso
del tempo, chiunque portava questo logo. Un'altra curiosità è quella dei vestiti da scolaretto che Angus indossa sempre mentre si esibisce. Questa cosa deriva dal fatto che quando lui iniziò a suonare la chitarra insieme a suo fratello nel loro primo gruppo, prima di diventare famoso, insomma, lui aveva solamente 14 anni. E un po' anche perché appunto lo spirito che portano nella loro musica, nel loro stile, è quello un po' di ribelli. Inoltre Angus Young rese famosissima la Duck Walk, che era stata in precedenza di Chuck Berry, ma lui la rese proprio un fenomeno mondiale, conosciutissimo da tutti.
Sì, infatti questi elementi che caratterizzano, insomma, un componente del gruppo, alla fine sono diventati famosissimi per riconoscere quasi,
sì,
il gruppo
proprio,
intero.
Sì, proprio un simbolo di riconoscimento. Ma altri simboli loro portavano sul palco durante le loro esibizioni live, che erano degli elementi che si potevano sentire nelle loro canzoni. Ad esempio, come abbiamo sentito all'inizio di Hell's Bells, le campane a morto. Loro fecero costruire proprio una enorme campana da portare sul palco, che veniva suonata dal cantante all'inizio della canzone. Quindi veniva propriamente usata. E anche in un'altra canzone si sentono degli spari di cannone, e anche per l'esibizione di queste canzoni venivano portati sul palco dei veri e propri cannoni che sparavano a salve, quindi sparavano a vuoto, e però si sentiva il loro rumore registrato.
È interessante questa cosa, perché comunque portando sul palco degli elementi che si trovano appunto sul disco, quasi non si perde l'atmosfera, che poi in effetti è sempre un problema questo, perché a volte in effetti, se ci pensate, ascoltate magari delle canzoni su disco che magari live danno un'altra atmosfera.
Sì, hanno totalmente un altro sound.
E per quanto riguarda poi sempre lo stile, diciamo che gli AC/DC vengono paragonati di più al punk, perché appunto portarono questo stile, questa indole ribelle, che è più propria del punk, diciamo, in effetti. Sì,
sì, vengono associate al punk, però appunto per questo fatto di stile.
Di stile più che per la musica,
ribelle.
È vero, sì.
La musica, in realtà, i punk ne sono consapevoli loro stessi,
sì,
non ha
decisamente,
praticamente niente a che fare con la musica punk. Punk nello stile, non nelle sonorità.
Sì. E poi vi vogliamo ricordare, vi avevamo detto all'inizio che appunto c'era questa canzone molto famosa, She's Got Balls, ed è una canzone abbastanza divertente, come vi abbiamo appunto detto prima, in quanto è una canzone che Bon Scott dedicò alla moglie. Ecco, She's Got Balls in effetti forse non voleva essere molto... cioè non voleva insultare appunto la moglie, però effettivamente non se l'è presa molto bene, perché appunto la donna chiese il divorzio. Infatti
lei insisteva, voleva una canzone dedicata a lei e questo si è beccato.
Sì, e questo si è trovato, infatti.
Ma io personalmente non me la sarei presa.
Ah,
però
assolutamente no, anche perché, insomma, she's got balls vuol dire magari anche ognuno, che ha un carattere tosto. Cioè.
Ognuno interpreta come vuole. E appunto, canzone d'amore, loro di ballad, no, gli ACDC non ne hanno mai fatte. E un'altra curiosità è che nel gioco musicale Rock Band c'è una sezione interamente dedicata a loro. Ma passiamo alla musica, lasciamo parlare le note, ci ascoltiamo per finire questa sezione la bellissima You Shook Me All Night Long.
Avete ascoltato You Shook Me All Night Long, ma ora vogliamo passare a una delle sezioni che più, insomma, mai ci siamo affezionate durante queste puntate.
Sì, bene o male, compare ovunque.
Compare ovunque, ma
la facciamo comparire anche qua.
Anche qui, la sezione del satanismo.
Olè.
Ovviamente, no, non poteva mancare anche sugli SDC. E infatti uno dei primi
Però è una sezione un po' particolare sul satanismo.
Sì,
questa,
è un po' diversa dalle solite, si distinguono anche su questo, insomma. Il primo episodio che vi vogliamo ricordare è quello del 1985. Gli SDC infatti furono coinvolti, anche se loro malgrado, insomma, non volontariamente, in un caso di pluriomicidio per il serial killer. Si, mi viene anche da ridere perché appunto sono delle cose veramente
assurde.
Poverini,
loro non c'entravano assolutamente niente e si sono trovati in questa cosa enorme, secondo me
ingiusta. Questo serial killer Richard Ramirez, che era un autodichiarato, appunto si era dichiarato lui stesso satanista, ed era un grande estimatore degli SDC, infatti indossava questo cappellino appunto che ritraeva il logo, infatti prima abbiamo detto che il logo degli SDC era praticamente ovunque.
E mal per lui questo cappellino fu ritrovato sulla scena del delitto, di uno dei delitti di Richard Ramirez.
E però appunto gli SDC appunto non c'entravano assolutamente niente, anche loro stessi lo dichiararono, ma furono appunto coinvolti in questo caso che appunto non c'entrava assolutamente niente.
Sì, loro vennero appunto accusati, o meglio le loro canzoni vennero accusate di promuovere certi atteggiamenti che in realtà non sussistevano, insomma, in particolare la canzone Highway to Hell, per il fatto che questo serial killer fosse un satanista, ma anche la canzone Night Prowler, perché il testo parla di un uomo che si infiltra in una casa, così come faceva il serial killer, per uccidere le sue vittime. In realtà la differenza è che lui si infiltrava per uccidere delle persone, il ragazzo di questa canzone si infiltrava per raggiungere la sua fidanzata mentre i genitori di lei dormivano. Sì, insomma, un tema forse un po' scottante per l'epoca, ma
di ben altro spessore.
Non
di grandi pericoli o di omicidi, insomma, si tratta comunque di amore, quindi insomma dai, non è una cosa così grave, anzi ben venga, insomma.
E quindi poi i mass media, che come sempre si sa fanno un gran rumore su eventi di questa particolare portata come i pluriomicidi, accusarono gli AC/DC di satanismo. Ma però loro smentirono sempre comunque. Restando un po' in tema, scostiamoci ecco dal satanismo, però l'ambiente è un po' quello. Stephen King, alla fine dello stesso anno, quindi dell'85, chiamò gli AC/DC per realizzare la colonna sonora del film Brivido. Raccolse le canzoni, diciamo, che gli piacevano di più per fare questo film, e vennero unite nell'album Who Made Who nell'86. Questo film, tuttavia, non ebbe un grandissimo successo, anzi, dai, diciamolo, fu proprio stroncato, senza possibilità di appello, proprio bocciato dalla critica e anche dal pubblico, forse un po' anche per questi avvenimenti, chissà,
probabile,
dato che erano recenti, comunque erano vicine le due cose come epoca. Può essere che abbia influito.
E passando ai fatti un po' più recenti, dobbiamo ricordare un altro tema che ormai ci sta a cuore, purtroppo.
Siamo
la droga.
Sempre lì?
Sì. Phil Rudd, il batterista, fu arrestato per il possesso di cannabis. E poi anche per aver assoldato...
Il che è peggio.
Ancora peggio. Assoldato un serial killer per uccidere due persone, insomma. Ecco.
Non siamo riusciti a scoprire l'identità di queste due persone,
no,
però insomma non è di certo una cosa di cui... avere un vanto.
E appunto Phil Rudd rischia 10 anni di reclusione, anche giustamente, insomma.
Sì, non sono pochi, ma d'altra parte non lo so, da soldare un killer per uccidere delle persone.
Decisamente questa non è una
non saprei neanche come commentarlo, veramente.
No, quello proprio è incommentabile. Per il resto abbiamo sempre difeso gli artisti quando appunto furono accusati ingiustamente, ma stavolta non ci proferiamo oltre.
Se ha 10 anni di reclusione vuol dire che
se li ha meritati,
hanno delle prove a suo scapito. Comunque, tra satanismo, crimini e quant'altro, noi vi annunciamo una canzone che un po' è in tema, è Highway to Hell. E abbiamo ascoltato un altro grandissimo pezzo degli AC/DC, Highway to Hell, in riferimento alla sezione precedente sul satanismo e i crimini commessi non dalla band, ma anche. Ma passiamo un po' alle news. Back in Black, di cui vi abbiamo tanto parlato in questa puntata, è il secondo album più venduto di tutti i tempi, secondo solo a Thriller di Michael Jackson. e vanta ben 50 milioni di copie vendute, insomma. Tantissime. Dei grandi, grandissimi numeri, sicuramente non da poco.
I meritati.
Gli AC/DC detengono un altro record, infatti sono l'unica band che per ben 4 volte è stata headliner al festival di Donington Monsters of Rock. Precisamente negli anni 1981, 84, 91 e infine nel 2010.
E poi vogliamo ricordarvi un episodio mio personale. Ho avuto la grande fortuna, se avete seguito la pagina di Rock Ritual fin dall'inizio, ho pubblicato appunto questa foto.
Se non l'avete fatto, andate a cercarlo.
Andate a cercarlo oppure la ripubblicherò, insomma. Ho visto da vicinissimo, qualche metro, insomma.
Se non lo state ancora facendo, fatelo, per seguire la pagina.
Ho visto Brian Johnson, perché appunto è passato con le mille miglia, appunto le macchine storiche d'epoca. Ero a Bassano del Grappa, appunto, perché questa manifestazione appunto si svolge in vari posti d'Italia. Poco
passa
prima,
anche da qua, dalla
sì,
nostra città,
sì.
Verona.
Appunto, prima del passaggio appunto sul monte, sì, sul ponte vecchio degli Alpini, è arrivato Brian Johnson, acclamatissimo dalla folla, e io ero così emozionata, appunto, un po' per l'emozione, un po' per la voglia appunto di fotografarlo più da vicino, vederlo più da vicino. Ho anche buttato giù la transenna, insomma.
Sì, scene degne di una vera fan, dai.
Sì, dai.
Vediamola così.
È stato un momento veramente emozionante. Pochi secondi, però, rimasti impressi nella mia memoria. Poi, invece, passando ai fatti un po' più seri, per quanto riguarda l'ultimo album, appunto, vi abbiamo parlato, appunto, accennato prima, si intitola Rock or Bust, è del 28 novembre 2014. Il primo singolo di questo album si intitola Playball e poi segue subito a questo singolo, il secondo singolo, Rock or Bust, che appunto tiene il nome dell'album omonimo, e poi Rock the Blues Away.
Passiamo a un'altra news recente, però più triste, dell'uscita dell'album, ed è il fatto che il chitarrista storico e fondatore degli AC/DC, Malcolm Young, purtroppo soffre di demenza. La notizia era già stata data tempo fa, però insomma non erano state dette con precisione le cause del malessere di Malcolm e del suo ritiro, che era al tempo temporaneo, scusate il gioco di parole. Invece purtroppo gli è stata diagnosticata questa demenza senile, per cui ha dovuto ritirarsi dalle scene. Comunque, Malcolm ringrazia tutti i fan per il supporto ricevuto, insomma. Quindi un grande artista che comunque ringrazia moltissimo i suoi fan, e loro stanno vicini a lui, ma lui è anche vicino a loro, insomma. Ed è stato sostituito da Stevie Young.
E poi passiamo invece alla sezione live. Infatti, come ben saprete, gli AC/DC sono in Italia, precisamente all'autodromo di Imola, il 9 luglio 2015, e questa data, importantissima appunto, l'unica per ora, ha già i biglietti esauriti, insomma saranno
purtroppo noi speriamo per voi che ci ascoltate, siete fan degli AC/DC, che abbiate potuto già prendervi un biglietto,
però purtroppo veramente sono andati
contrario.
A ruba, ovviamente, come quando si tratta appunto di questi eventi straordinari, purtroppo i biglietti vanno subito in esaurimento. Però attenzione,
non è finita qui, dai,
c'è una piccola speranza in realtà,
una notizia migliore.
In realtà, soprattutto per me che sono vicentina, come se non si fosse già sentito dall'accento, ma insomma va bene.
Dettagli.
Ormai non ne faccio più un dramma, all'inizio ne facevo un dramma, ormai vabbè. Appunto c'è un festival importante che si tiene a Monticello Conte 8 in provincia di Vicenza, l'11 e il 12 luglio, quindi proprio appena qualche giorno dopo il grande concerto degli AC/DC, c'è un festival dedicato a loro con le principali rock band. Poi, per quanto riguarda invece proprio una delle ultimissime proprio news...
Sì, riguarda un mese fa neanche, forse.
Sì, il 9 marzo 2015 rilasciarono il video ufficiale del singolo Rock the Blues Away, che abbiamo appunto nominato prima. Ora vogliamo farvi sentire una delle mie canzoni preferite, tratta da Black Eyes, una delle ultime appunto uscite discografiche, Rock and Roll Train.
E carichiamoci allora con questo bellissimo pezzo.
E abbiamo ascoltato Rock and Roll Train, una delle ultime, insomma, tra le ultime uscite appunto degli SDC.
Che comunque è una 2008. Canzone abbastanza conosciuta, sì. Ha avuto un buon successo.
Sì, ora, infatti, a proposito di successo, di influenza, eccetera, dobbiamo ricordarvi che gli SDC, ovviamente, oltre ad essere uno dei gruppi più importanti, appunto, fecero da influenza per altre band heavy metal, hard rock. Infatti, vi ricordiamo dei nomi importanti, ad esempio i Guns N' Roses, che, insomma, aspettatevi, magari ve ne parleremo, può darsi.
Allora, di tutti questi nomi che vi diciamo,
forse può essere,
forse più forse, avanti,
forse, ma non
noi
si
non
sa,
anticipiamo nulla, però vi diciamo un po' di nomi.
I Megadeth, e poi anche altri nomi come i Kiss, e
i Whitesnake, di cui abbiamo già parlato,
Darkness,
i Danko Jones, i Smash Gladys, gli Steelheart, i Motley Crue,
tantissimi nomi, insomma,
i Twisted Sisters, che avevamo già citato, sì. Pure questi, gli Accept, gli Heaven, i Quiet Riot, i Warrant, insomma,
tantissimi
ne ha,
nomi,
più ne metta, ce n'è una sfilza infinita. Ma passiamo ai contatti, purtroppo siamo verso la fine di questa puntata.
Mi dispiace
puntata.
Tantissimo, perché li adoro.
Lei è super dispiaciuta, ma lo sono anch'io. Allora diamo i contatti. Dunque, per gli ACDC il sito ufficiale è www.acdc.com, senza slash in mezzo o saetta se preferite. Solamente ACDC. Poi li trovate su Facebook come AC/DC e su Twitter come @ACDC senza slash. C'è poi un altro sito che vorrei ricordare, che è un sito, un po' una fanpage, diciamo, italiana, che è www.acdc, anche qui senza slash, _italia.com. E qui potete trovare tantissime news, soprattutto sugli eventi degli ACDC in Italia.
E poi invece però vogliamo ricordarvi anche i nostri contatti nel nostro piccolo.
Piccolo non sono da meno, però.
La nostra, sì, infatti, la nostra rifornitissima pagina in cui vi metteremo, soprattutto per questa puntata, molte canzoni in risposta,
sì,
tra virgolette.
Siccome avevamo a disposizione molte canzoni tra cui scegliere.
Ed è stato difficilissimo, più di altre puntate, devo dire.
Ci piacevano tutte.
Tutte, veramente.
Noi ve ne proponiamo delle altre sulla nostra pagina in controcanto.
E quindi, allora, la nostra pagina è @rockritual_ fuori aula network. Twitter invece @ritualonfun, e invece per quanto riguarda Instagram @rock.ritual.fun. Con questa puntata, ahimè, a gran dispiacere, è tutto. Io sono Elisa Gasparoni,
Giorgia Federigo da fuori aula network. Purtroppo dobbiamo lasciarci, ma non disperate, ci trovate sempre qua alla stessa ora la prossima settimana.
Alla prossima.
Rock Ritual,
la vostra ora con i classici del rock.